diamo il benvenuto a Saverio Scucimarri, pastore avventista, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Ben trovato Saverio, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutte e a tutti.
Allora, anche con te prendiamo in considerazione un tema che è presente su tutti i giornali, in particolare sul Corriere della Sera c'è una notizia in prima pagina. Dunque, Laura, il marito in lacrime, vai amore, ora sei libera. Morta con il suicidio assistito a 50 anni, la giornalista di Perugia, che aveva chiesto il suicidio assistito, si è autosomministrata il farmaco letale. Con lei il marito Stefano, virgolette, vai amore, sei libera. Allora, pagina 20 e 21 si parla di questa vicenda, Laura, l'ultima lettera è il suicidio assistito, libera dalle sofferenze, spetta a noi decidere. Questo è quanto ha dichiarato, era malata di sclerosi multipla. Pretendete una buona legge. Questo era ancora un messaggio che ci ha lasciato. E poi c'è la testimonianza del marito. Abbiamo detto ciao amore, ciao vita, così mi ha detto addio, poi ho pianto a dirotto. Il marito mi chiese di morire in Svizzera come regalo per i 50 anni. Allora, una vicenda che ha una dimensione naturalmente anche politica e etica. Ed è un dilemma, perché uno potrebbe dire c'è il rischio che a un certo punto, per mancanza di cure, per poco sostegno sociale, le persone siano quasi costrette ad arrivare a questo punto. Questa è la preoccupazione di alcuni ambienti che, insomma, vedono con un certo imbarazzo, ecco, queste cose. E dall'altra però c'è il fatto oggettivo che una persona, non da uno, due, ma da 25 anni costretta a una situazione che per un lungo periodo le ha concesso di vivere una vita assolutamente piena, ecco, però a un certo punto non era più in grado
No, lei infatti ha detto una cosa, secondo me questa e la rilancio subito a Saverio, e ha detto benissimo, tutte le tecnologie ben vengano, perché per me la vita è stata una cosa bellissima, la vita è prioritaria, quindi tutto quello, per quello che si può aiutare a vivere le persone. Però alla fine, se la sofferenza e deve essere la persona, non può essere una commissione a livello nazionale, sì, che decide.
Allora, sempre su questo, ancora la testimonianza del marito che dice: sembrerà un'eresia, quindi poi chiediamo al teologo, sembrerà un'eresia, ma negli ultimi minuti sul suo volto c'era felicità, la felicità di liberarsi da un corpo involucro. E poi ancora lui ha dichiarato: la prima volta che le ho sentito dire suicidio assistito è stato un pugno nello stomaco, poi ho capito.
Qui torna Mina Webby, se ti vai indietro 20 anni e torna alle parole di Mina Webby.
L'arcivescovo amico che ha dichiarato: oggi è il giorno del dolore. Ivan Maffeis, riconoscenza per il tratto di strada condiviso, lei atea ne apprezzava la capacità di ascolto. E qui c'è il problema di come si pone il rapporto dei credenti rispetto a queste situazioni che riguardano loro stessi, naturalmente, ma anche gli altri. Allora, Saverio, stiamo parlando di etica borderline, nel senso che su altre cose è relativamente facile spiccare un giudizio, relativamente.
Certo, diciamo che è un tipico esempio scelta del male minore. Ecco, perché comunque stiamo parlando, nessuno sta dicendo né che la malattia sia una cosa bella e neppure che la morte sia una cosa bella. Quindi tra due mali, la sofferenza e la morte, ecco, lì si gioca in quali situazioni può essere preferibile l'una all'altra. E per cui, effettivamente si tratta di quelle questioni etiche dove è normale avere più punti di vista, perché in ogni punto di vista ci sono anche delle preoccupazioni legittime come quelle che hai elencato tu all'inizio. Allora, devo dire che nel caso suo lei, diciamo, si esprime molto bene da questo punto di vista, cioè lei dice: la sua posizione è che bisognerebbe offrire tutte le possibilità, cioè sia per chi vuole andare fino in fondo ci deve essere l'impegno delle istituzioni, della ricerca, ma sia anche rispettare la volontà di chi non ce la fa ad arrivare fino in fondo.
Ieri parlava Amato, Giuliano Amato, che è proprio nella commissione, e devo dire che ha un linguaggio, quest'uomo è straordinario. A un certo punto ha detto: oggi ci sono dei macchinari che te puoi parlare soffiando in una cannuccia, ci sono dei macchinari che bastano, però ce ne possono essere due in Italia perché sono costosissimi. Quindi su queste cose capiamo che anche la scienza, forse se lo può permettere uno che ha un conto milionario, ma quindi ci sono delle cose che ti permettano ancora, ma sono anche difficilmente. Quindi quando arrivi, io ho visto questa donna, il cervello è lucidissimo, quindi non gli puoi dire nulla, però era una bambina, era diventata una bambina, non so se l'avete vista. Uh-huh. E negli ultimi 3 anni, purtroppo aggressivamente, questa cosa ha preso sempre più campo, certo, perché forse sono forme aggressive anche di sclerosi multipla. Cioè, quando anche, dove ci sono le possibilità di combattere il dolore comunque persiste e non c'è più qualità della vita. Saverio, tu sei un teologo,
certo,
quella frase della, del marito mi colpisce, no? Che forse non è proprio una serenità, è il lasciarsi andare a un peso che ti opprime, potrebbe essere anche questo.
Certo. Ma certo, ma anche tra i credenti è molto comune desiderare la morte in determinate situazioni di sofferenza. Cioè l'unica differenza è che appunto ci si fa lo scrupolo se darsela da soli oppure attendere che venga, però certe volte ai margini della vita, cioè quando la sofferenza, la malattia è in uno stato avanzato, è un sentimento molto comune da parte di credenti e non credenti quello di desiderare la morte come un momento di liberazione.
Allora, un'altra cosa interessante, l'abbiamo accennato, è l'incontro che qualche tempo fa questa donna ha avuto con Ivan Maffeis, che è arcivescovo di Perugia, città della Pieve, e che è stato vicino appunto a Laura Santi nella sua malattia. E lei scrive, raccontava così quell'incontro: abbiamo parlato della mia vita, delle mie sofferenze, delle mie battaglie. Lui ha soprattutto ascoltato, non ha fatto riferimenti alla Chiesa, al Vaticano, a Dio. Mi ha detto: chi sta fuori da queste sofferenze deve inchinarsi a voi, non dobbiamo mettere bocca su cosa fate, come vivete, come non vivete. Io non posso stare dentro i vostri vestiti o dentro le vostre scarpe, non posso nemmeno immaginare quello che prova lei. Lei appunto scrive: mi ha dato l'impressione di essere un uomo libero, molto umile e profondo. Non ha cercato di convincermi o di dissuadermi dal fare qualche cosa. Mi ha abbracciata, mi ha passato la borraccia, si è seduto e mi ha ascoltato.
Allora, fantastico. Certo.
Vediamo cosa ne pensa,
fantastico,
perché qualcuno potrebbe dire: beh, è anche.
Cioè, io condivido molto questa posizione, no? La condivido perché intanto qui la questione è chi alla fine deve decidere. Allora, se siamo, come dire, se siamo arrivati al punto di riconoscere che ogni essere umano, come dire, portatore di una propria dignità, di un proprio diritto, allora bisogna essere coerenti con questo. Bisogna essere coerenti col fatto che, come abbiamo ripudiato la condanna a morte, dovremmo ripudiare la condanna a vita. Cioè la vita non può essere una condanna imposta. E quindi io sono molto d'accordo. Cioè a volte noi possiamo esprimere anche certi valori nei quali crediamo, però poi nella situazione concreta di particolare disagio, sofferenza, bisogna riconoscere all'altro, senza giudicare l'altro, bisogna riconoscergli, come dire, il diritto a poter decidere, perché noi non siamo in nessun modo in grado di poterci mettere nei panni dell'altro per poter vivere l'esperienza altrui e decidere al posto suo.
Qui si entra in gioco però l'altro aspetto molto emblematico: la vita è un dono, e quindi molti dicono: se è un dono bisogna tenerlo in tutti i modi. È anche vero che se è un dono, una volta che qualcuno mi ha fatto un dono, quel dono diventa mio,
sì, certo,
e io ne sono fiero, contento e tutto. Però se questo dono a un certo punto diventa un dono insostenibile,
sì, cioè io dico in generale è giusto che sia così. Anche chi è ateo e non crede in Dio è bene che abbia anche una visione sacra della vita, cioè la vita come, certo, un grande dono da preservare fino in fondo. Ecco perché qui non stiamo parlando del fatto che non si debba andare avanti nella ricerca della cura delle malattie, e soprattutto forse un altro aspetto che In Italia forse se ne parla poco, se ne parla solo in determinati momenti. Ricordiamoci anche le cure palliative, cioè è tutto un ambito nel quale c'è poco investimento.
Se non ci sono proprio nulla, cioè, esatto. In certe regioni.
Allora, perché in generale tutti, credenti o non credenti, devono avere una concezione della sacralità della vita, solo che questa sacralità della vita non deve diventare una schiavitù, cioè le cose, i valori rimangono in piedi proprio perché sanno riconoscere in determinati momenti anche delle eccezioni, cioè delle situazioni particolari dove ci può essere l'eccezione, diciamo così, che conferma la regola. Ecco, io credo che è di questo che stiamo parlando, cioè bisogna riconoscere che pur nella sacralità della vita ci sono delle situazioni dove la morte è una liberazione, quindi riconoscere alle persone anche il diritto di poter decidere come e se andare avanti, io credo che faccia parte anche questo del rispetto della vita umana, non in senso generale, ma della vita della singola persona.
Allora, noi invitiamo anche voi amici ascoltatori a farci conoscere le vostre opinioni. Il nostro numero di WhatsApp, forse già lo conoscete, ma lo ripetiamo volentieri, 348 222 72 94. Torniamo a parlare con il pastore avventista Saverio Scuccimarri e cambiamo completamente argomento. Andiamo a scoprire una interessante, insomma, una scoperta archeologica. Allora, si legge su Storica del National Geographic: archeologi scoprono una chiesa del V secolo con un messaggio agghiacciante rivolto ai primi cristiani. Posso anticipare che non è affatto agghiacciante. Questi sono quei titoli o tradotti male o che servono per attirare
infatti,
l'attenzione. Vabbè, comunque.
Io lo cercavo questo titolo.
Vabbè. Però è interessante, sì. Agghiacciante no, ma interessante sì. Lo vedremo subito. Sono stati rinvenuti numerosi mosaici decorati tra le rovine dell'antica città turca di Olimpo. Qual è il messaggio inciso nella chiesa? Allora, si legge proprio nel corpo dell'articolo: un antico e misterioso testo è stato scoperto durante gli scavi archeologici nella chiesa numero 1 della leggendaria città di Olimpo, situata nel distretto di Kumluka ad Antalya, Turchia. Questo ritrovamento si aggiunge allo straordinario patrimonio della zona, nota per il suo teatro semicircolare scavato nella roccia, le sofisticate terme con mosaici e riscaldamento e per le mitiche Yanartas, i camini di fuoco eterno che sgorgano dalle visce del Monte Olimpo. Già viene voglia di andare in Turchia, così detta così. Però c'è un'iscrizione che è stata rinvenuta, un mosaico con un messaggio spirituale posto proprio di fronte all'ingresso principale di un'antichissima chiesa bizantina. L'avvertimento, scritto in greco antico e formato da tessere di pietra, recita: «Solo chi segue la retta via può entrare qui». Secondo gli esperti, questa frase avrebbe servito da guida morale per i primi cristiani che frequentavano il Tempio, ma anche come forma di esclusione simbolica per chi non condivideva la loro fede. E, insomma, si inserisce all'interno appunto di una visione plurale del cristianesimo primitivo in Turchia e nel bacino del Mediterraneo. C'erano vari modi di percepire anche la propria fede e la relazione con il mondo. Mi viene in mente, diciamo, i tentativi di conciliare, per esempio, la filosofia con la fede cristiana, e uno come Tertulliano dice: ma che cosa c'ha da spartire Atene con Gerusalemme? No? Per dire che già a quel tempo c'erano idee molto diverse. Allora, un messaggio di come questo: solo chi segue la retta via può entrare qui. Ce lo metteresti in una chiesa moderna?
Serio? No, assolutamente. No. Con tutto il rispetto, diciamo, per questo tipo di spiritualità che... Ora io non lo so nel caso specifico, anche perché la datazione ancora, diciamo, il V secolo è troppo generica ancora come datazione, quindi bisogna capire.
Forse anche prima,
le circostanze, sì, esatto. Sì. Ma comunque, diciamo, è vero che certe volte questo tipo di spiritualità così esclusivista ha avuto una sua funzione. Cioè c'erano dei momenti effettivamente nella storia dove... dove il cristianesimo, comunque quello praticato dalle masse, era troppo squalificato e quindi si sentiva il bisogno di ritornare a una pratica più fedele ai Vangeli. Voi pensate, noi abbiamo anche un esempio, diciamo, nel 1900, no? La chiesa confessante in Germania, era una chiesa di persone che volevano in maniera radicale riconoscere Gesù Cristo come unico Führer e non gli altri. Quindi è chiaro che il loro atteggiamento era un atteggiamento di questo tipo.
Quindi cioè, bisogna
essere seri. Chi vuole essere cristiano lo deve essere seriamente. Quindi ci sono delle situazioni, ecco perché non voglio... Io, siccome sì, certo. Ancora non è stato ben identificato nel contesto, nella situazione... Quindi dicevo, con il massimo rispetto quindi per questo tipo di sensibilità, però no, io non lo metterei in una chiesa, perché invece in generale, cioè proprio uno dei principi, che adesso è il Vangelo di Luca, al centro del Vangelo di Luca, se voi prendete il Vangelo di Luca, andate proprio a metà, no? Trovate l'affermazione di Gesù, dove lui dice, ma io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati, per i peccatori, no? Cioè è proprio il contrario. Gesù Cristo e quindi la Chiesa deve essere un luogo di accoglienza. La santità non è la condizione per poter accedere a Cristo, la condizione per avvicinarsi a Cristo è quello di riconoscersi peccatori. Poi la santità viene dopo come conseguenza.
Forse Saverio, il cartello che oggi si potrebbe mettere all'uscita. Una volta che siete entrati in condizioni disperate, cercate forse di uscire
migliori di come siete entrati, può darsi.
C'è un brano di una scrittrice che è molto onorata dagli avventisti, Ellen White, mi sembra che sia La via migliore, il libro, dove dice: se voi aspettate di essere a posto, no? Prima di cominciare a pregare, a entrare in una relazione, no? Con Dio, non lo farete mai. Mm-hmm. Cioè, anche se proprio vi sentite distanti, anzi a maggior ragione.
È vero, per due motivi. Primo, perché non ci arriveremo mai a quella situazione. E secondo, perché paradossalmente, se io dovessi arrivare al punto di sentirmi a posto da poter accedere a Cristo, allora quello è il momento più basso, cioè quello è proprio il momento in cui vuol dire che sono spacciato.
Senti, un'ultima battuta, c'è un'iscrizione anche per quanto riguarda la Chiesa Adventista di Firenze, ti ricordi cosa dice?
Sì, è tratta dalla Bibbia, dal profeta Isaia mi pare, sì. E dice: questa casa sarà una casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli.
Per tutti i popoli.
Mm. E dove per popoli noi non intendiamo semplicemente, diciamo, una questione di tipo etnico-culturale, ma intendiamo in generale, certo, diciamo, tutte le persone.
Poi entrate nella Chiesa Adventista e vedete veramente tutti i popoli, no? Perché è davvero una composizione multietnica. Allora dobbiamo concludere. Grazie a Saverio Scucimari per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS.